Viviamo grazie alle relazioni. Sapevate che hanno fatto degli esperimenti un paio di centinaia d'anni fa negli orfanotrofi? Avevano preso dei gruppi di bambini, un gruppo di bambini l'avevano diviso in due, no? Una decina di bambini da una parte, una decina dall'altra. Una decina di bambini era coccolato, era nutrito, era tenuto un braccio, toccato. Gli altri no, cioè senza, solo nutriti ma senza relazione, senza toccarli, senza viverli, senza fargli sentire il contatto. Quei 10 sono morti presto e erano persone cagionevoli. La nostra vita non è fatta solo da quello che è il nostro essere sani, la nostra costituzione, è fatto anche di relazione. E una relazione fondamentale è quella con Dio. Se manca quella, rischiamo di essere, di vivere così agli occhi umani, ma siamo morti dentro. Così come tante testimonianze abbiamo sentito anche stamani, ma è, se ci pensiamo bene, in fondo, anche la testimonianza di ognuno di noi. Magari non abbiamo pensato o fatto certe cose, ma le sofferenze all'interno delle persone sono le solite per tutti. Poi diamo la colpa a certe altre cose, alle decisioni che prendiamo, al fatto che, ma in realtà profondamente siamo tutti malati. In Genesi 3, leggo un brano, se mi volete seguire, da Genesi 3, è il primo libro della Bibbia, poi per il capitolo 3, se non lo trovate, è dopo il 2, è prima del 4, così, giusto per. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: «Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?» La donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Il serpente disse alla donna: «No, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico, se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Lo cercava. Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto». E Dio disse: «E chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare?» E l'uomo rispose, da bravo maritino: «La donna che tu mi hai messo accanto, è lei che mi ha dato del frutto dell'albero, e io, lo sai come sono le donne, ho dovuto mangiare». Allora Dio, il Signore, disse al serpente: «Poiché hai fatto questo...» No, scusate, ho saltato. E Dio, il Signore, disse alla donna: «Perché hai fatto questo?» E la donna rispose: «Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato». Allora Dio, il Signore, disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno». Alla donna disse: «Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai i figli e i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te». Ad Adamo disse: «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato del frutto dell'albero, circa il quale ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra da cui fosti tratto, perché polvere sei e polvere ritornerai». L'uomo chiamò sua moglie Eva perché è stata la madre di tutti i viventi. Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Poi il Signore disse, ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino di Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Che Dio cattivo! Dio prepara questo Eden, questo bel giardino con tutte le piante che non c'era da annaffiarle perché crescevano spontaneamente, i frutti uscivano da solo dall'acqua sottoterra, ed era uno spettacolo. Si passeggiava in questo giardino, mi immagino noi con le amache attaccate a questi alberi, e poi ogni tanto prendevi un frutto, lo mangiavi, ma chi stavano meglio di loro? Senza la suocera, Adamo, no, scherzo. È un paradiso terreno. Solo che poi succede qualcosa, succede che Dio mette una regola e dice non mangiare del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino. Perché se Dio è buono e sa tutto, ha messo quella regola? Con quelli del battesimo se ne è già parlato, quindi non vale se rispondete. Come mai secondo voi? Per renderci liberi, sì, vi torna. Se Dio avesse messo ognuno di noi nel giardino, nel più bello dell'universo, ma ci avesse in qualche modo obbligati a stare con Dio, che razza di relazione sarebbe? Quando pensiamo ai femminicidi, agli uomini che vogliono controllare la donna come fosse un loro oggetto, o te sei mia, o mia o di nessun altro, dammi la possibilità di uscire da questa relazione, no, piuttosto ti ammazzo, tu sei con me. Se ne sente, eh? È cronaca recente, no? Che Dio sarebbe stato se avesse obbligato a stare con lui le persone? Sarebbe stato un Dio buono? Ah no, ma noi si sarebbe stati bene, in un bel paradiso, senza lavoro, senza troppe fatiche, senza ammattimenti. Certo, ma non sarebbe stata una relazione alla pari. Sarebbe stato Dio, controlla, e noi sudditi. Ma Dio è talmente grande, è talmente buono e ci ama così tanto che voleva una relazione alla pari. E ci ha detto, guarda, una cosa devi fare per uscire da questa relazione, una sola. Ti prego non lo fare. Non mangiare del frutto che è il frutto dell'albero che è in mezzo al giardino. Quello è la cosa che io capirò che tu non vuoi avere a che fare con me. Perché da quel giorno in cui ne mangerai ti si apriranno gli occhi e tu capirai che cos'è il bene e il male e quindi a quel punto sceglierai da solo quelle che sono le tue vie. Ma io ti voglio bene però. Ti chiedo una cosa ti chiedo, non mi fare quella cosa lì. E noi siamo stati capaci di fare l'unica cosa che non si doveva fare. Ma non perché lui comandava e voleva avere il controllo su di noi, esattamente quello che il serpente gli sussurra. Come Dio vi ha detto di non mangiare di nessun albero? Come dire, qui Dio è cattivo, eh? E lei, Eva gli dice, no, non di tutti, solo di quello. Ah, beh, solo di quello, lo so io perché, solo di quello. Perché il giorno che tu ne mangi, tu sei come Dio. Il che gli sta dicendo, il serpente Eva, gli sta dicendo, guardate che lui vi tiene soggiogati. È un Dio che vuole avere il controllo sulle vostre vite. È un Dio che vuole avere proprietà di voi. Voi non siete liberi, ma siete succubi e schiavi di un Dio che in qualche modo vuole avere dominio su di voi. E invece, mangiandolo, voi sarete come Lui e vi sarete liberati di questo dominio. Ecco che cosa gli sta dicendo e proponendo Satana in quel momento, rappresentato e simboleggiato dal serpente. Che cosa è capitato da quel momento in poi? Ah, Dio punisce, perché Dio è un Dio cattivo, punisce. È un Dio che in qualche modo, siccome hanno sbagliato, no, non si chiude un occhio. No, via, lontano, fuori dal giardino, puniti, oh, che non mangino l'albero della vita, perché devono morire. Sapete perché Dio impedisce all'uomo di non mangiare il frutto dell'albero della vita? Perché si sarebbe potuti veramente vivere per sempre. L'eterna giovinezza, il Santo Graal, si sente mille nei film e nei documentari. Ebbene c'era, è l'albero del frutto della vita. Ma perché Dio non vuole che ne mangiamo? Perché saremmo stati continuamente, per sempre, senza possibilità di stare vicino a Dio. Saremmo stati lontani da Lui. Invece attraverso la morte noi possiamo riconciliarci completamente poi con Dio. Il nostro corpo non può stare a contatto con Dio. Allora quel Dio che sembra così cattivo in realtà è un Dio che ha pietà di noi, e lo capiamo dal fatto che loro si erano fatte delle foglie di fico per coprirsi, e Dio invece gli fa una tunica, gliela fa Dio. Dio copre le loro vergogne, Dio copre i loro peccati, è un simbolismo. Dio copre quello che l'uomo ha sbagliato e in qualche modo paga lui stesso. Come? Arrivando a Gesù. È la stessa cosa in Eden, ma qualcuno deve pagare. Per quel peccato, per quella cosa che è stata commessa, qualcuno deve pagare. E purtroppo non è stato chiesto soldi, un riscatto in oro, perché tutto l'universo appartiene a Dio. Dio non ha bisogno di quello che è nell'universo, lo crea così. Ha bisogno di... è che ha bisogno, ha deciso che deve essere versato del sangue. Ma il sangue deve essere di qualcuno che in qualche modo non abbia mai peccato. E l'unico è Gesù, il figlio di Dio. Allora immagino Dio, il padre, che è lì con il figlio, dice: figliolo, che si fa per questa umanità? Si lasciano morire o si guarda di salvarli? No, babbo, io gli voglio tanto bene a questa umanità. Voglio bene a Adamo, voglio bene a Eva, voglio bene a tutti la loro discendenza, voglio bene a ognuno metta il suo proprio nome. Gesù ti vuole bene. Gesù ti ama. Ma nel momento in cui noi ascoltiamo queste parole, Gesù mi ama, ma che cosa ne facciamo di questa informazione? Perché Gesù ne ha fatto un'informazione, ha detto: io li amo così tanto che sono disposto, padre, a versare il mio di sangue. Ti sta bene? E il padre gli dice: sì, mi sta bene. Mi compiaccio di te, caro figliolo. E non solo, sarà una sofferenza atroce perdere mio figlio per salvare queste persone che mi hanno rinnegato, ma io li amo così tanto che accetto il sacrificio. Il padre ha accettato di sacrificare suo figlio e il figlio ha accettato di sacrificare se stesso per amore tuo. Tu vali la vita di Dio. L'Iddio onnipotente, Gesù, l'Iddio eterno, è venuto su questa terra a abitare in mezzo a noi in forma umana, in corpo, è diventato uomo, si è incarnato per poter dare la sua vita per te, al posto della tua. In modo che Dio non abbia un giorno a dire: ma te hai peccato, devi andare all'inferno. E Gesù dirà: no, ho pagato io per lui. Ma e cosa devo fare allora? Solo crederci. Ci credi a questa storia che ti ho raccontato? Se ci credi sei salvato. Puoi entrare in acqua subito, si riapre le tavole e si ribattezza. Questo è la proposta di un Dio che non solo ci ha creato, ma nel momento in cui ci siamo allontanati ci ha anche cercato. Per fare un paragone umano, per tornare a quell'uomo di prima che magari piuttosto che lasciar via, andare via sua moglie, la uccide, pensate a un uomo che invece ama così tanto sua moglie e dice: fai quello che vuoi, io sono qui e ti aspetto. Quando vorrai, potrai tornare, io ci sarò. Pensate che questa donna, quando va via, non gli risuonino nella mente queste parole? Pensate che quando si troverà male, magari nel mondo, in relazioni difficili, sciupate, non gli torni in mente, dice: però c'avevo uno che era tanto bravo. E così è per noi con Dio. Possiamo cercare nel mondo quello che vogliamo, possiamo cercare la felicità dove volete, la potete cercare nel gioco, nel sesso, nel lavoro, qualsiasi situazione, nelle relazioni, in modo più o meno spinto, potete cercare la felicità ovunque e la potete trovare in parte, ma non sarà mai abbastanza da colmare quel vuoto che abbiamo dentro. L'unico posto dove veramente ritrovare se stessi è un posto di morte, è la croce, dove Gesù ha dato se stesso per noi. Lì è stato versato del sangue da Gesù, e quel sangue, se tu credi che ha valore per te, per la tua salvezza, diventa efficace per salvarti. Non c'è bisogno di fare chilometri, andare a fare pellegrinaggi e cose, c'è bisogno di una sola cosa: credo, o Signore, che tu sei morto per me. Rimetti a posto la mia vita, rimetti a posto i miei problemi, rimetti a posto le mie relazioni, rimetti a posto la mia famiglia, rimetti a posto quelli che sono i miei pensieri, perché i miei pensieri non seguono i tuoi pensieri. Il Signore ci chiede di perdonare, noi tante volte ci vendichiamo, ma si rimane col nervoso dentro se non mi vendico. Sì, ma dopo ti lascia peggio che se non ti fossi vendicato. Esattamente come Eva. Sì, ma io non posso mangiare questo bel frutto lì che mi attira, io ho voglia. Sì, ma dopo starai peggio. Lì per lì no, sembra, cioè lì per lì è cambiato il fatto che prima non si accorgevano nemmeno di essere nudi, cioè erano in una tranquillità totale, e dopo dice no, aspetta, mi vergogno, l'io, il mio ego, dice no, aspetta, perché io mi devo tutelare, mi devo coprire. E invece no, Dio è Lui che ti copre e dice dei tuoi peccati non me ne ricorderò più. Perché hai creduto in me, perché hai messo la tua fiducia in me. Quindi quel Dio che sembra così cattivo, così lontano da noi, in realtà è un Dio molto presente. E infatti Adamo ed Eva, dopo aver peccato, gli dice di uscire dal giardino, sembra che li odi, ma è Lui che li veste. Vieni qua, vieni. Mi ha fatto delle cose, vieni, ci sono rimasto male, però ti vesto, ti copro, perché ti voglio bene. Perché ho a cuore la tua vita. Questo è il Dio che questa mattina chi si è battezzato ha conosciuto e ha incontrato nella propria vita. Quel Dio buono. Dice, ma come mai c'è la guerra, c'è le guerre nel mondo? Perché c'è le guerre nel mondo? Perché si vuol fare come ci pare, si vuol fare come Eva. Si pensa al nostro proprio interesse. Non si vuole seguire quelle che sono le orme di Dio, che sarebbero pensieri di pace, di amore, ma si vuole seguire i nostri interessi. Io sono Dio di me stesso, decido io cosa è bene per me. Ecco perché c'è le guerre nel mondo, non perché Dio è cattivo, perché l'uomo è cattivo. Quando comprendiamo questo, quando siamo alla croce, quando immaginatevi, pensate, un uomo appeso a una croce, con i chiodi nelle mani, comincia a gocciolare sangue. E noi lo vediamo, qui un uomo appeso, gronda sangue, sporca dappertutto. A volte l'ho detta questa cosa, ma mi colpì, lessi un libro una volta di un dottore che spiegava che cosa prova un uomo in croce. Ebbene, dice, il sangue comincia a uscire dalle vene, comincia a uscire dal corpo. A cosa serve il sangue? A portare ossigeno. Se c'è meno sangue, c'è meno... Cosa fa il sangue per portare l'ossigeno? Il cuore comincia a pompare più forte per ossigenare di più. Solo che se il cuore spinge più forte, cosa succede al sangue con le vene bucate? Ne esce di più. È un continuo versare sangue. E ti comincia a mancare l'aria. E tu per prendere aria cerchi di fare così, e nel fare così ti tiri sui chiodi, che non fanno altro che allargare ancora di più le ferite. E ti graffi sulla schiena, dopo aver preso le frustate, aveva un palo di legno qui, mica era bello levigato in massello, con le cicatrici sulla schiena, le schegge che entravano nella carne, dopo essere stato trafitto con la corona di spine picchiata nella testa, con i fori, quest'uomo che era Dio e che ha preso forma umana, è diventato uomo come noi, per capire il dolore che noi proviamo, lui ha deciso di patire tutto questo per poter dare la salvezza a noi. Come si fa a non amare un uomo così? Come si fa a non seguire un uomo in questa maniera? Che da se stesso, invece di pretendere, da se stesso. Ma spesso noi come uomini, come cristiani, come chiesa, prendetela come vi pare, spesso noi come umanità, invece di parlare dell'amore di Dio, parliamo della giustizia di Dio. Che certo c'è la giustizia di Dio. Dio è un Dio giusto, non lascerà il peccatore impunito. Il peccato non viene come se non fosse stato compiuto. No, ma ha pagato Lui. Lui ha preso su di sé il costo. Allora, quando noi non vogliamo perdonare qualcuno, pensiamoci, ma perché non sono disposto a prendere questo costo? Perché è un sacrificio non vendicare, mangerei, gli staccherei la testa. No, no. No, perché Dio non vuole. No, non è perché Dio non vuole, è perché sennò stai male te. Perché se ammazzi qualcuno, poi vai in galera, dopo stai peggio. È per il tuo bene se il Signore ci dice certe cose. Non è per dominare su di noi. Non è perché ci vuole obbligare. Dio è un Dio di libertà. Se oggi tu sei qui, sei libero. Sei libero di essere venuto, sei libero di andare, sei libero di tornare, sei libero di fare quello che vuoi. Ma ricordati che c'è un Dio che ti aspetta e che ti chiama e che sulla tua vita ha posto un interrogativo. Dice, quando sarai disposto a incontrarmi? Per quelli che non sono convertiti c'è una cosa sola da fare, anche nel segreto della tua camera, adesso, dopo, quando vuoi. Signore, io ti invito a vivere nella mia vita perché mi riconosco peccatore e so che ho bisogno di te. Questo devi fare. E allora la vita ti verrà trasformata. Quello che prima dentro era morto, come quei bambini senza relazione, dopo acquisterai una relazione con Dio, che è il Dio della vita, e tutto il tuo essere tornerà a vivere. Quello che prima è morto torna a essere vivo. Tu vivrai una vita piena. Piena di che? Dice, ma perché mi si risolve i problemi? No, ma non sarai più solo ad affrontarli. Amen. E quando siamo soli ad affrontarli, si rischia veramente di finire male. C'è gente che si suicida perché è sola, perché non ha nessuno con cui aprirsi, con cui parlare, con cui sfogarsi, perché sente che il mondo intorno gli è crollato addosso, non hanno più appigli, non hanno più speranza. L'Iddio della vita è anche l'Iddio che vuole dare di nuovo speranza alla tua vita, in qualsiasi condizione tu sia, qualsiasi cosa tu stia passando e soprattutto qualsiasi cosa tu pensi di aver fatto. Il Signore è colui che ci sostiene, colui che ti ama, è il Dio della vita e vuole proprio conoscere te. Io prego il Signore che possiate incontrarlo come lo hanno incontrato queste 5 persone questa mattina. Vogliamo alzarci in piedi? Faccio una preghiera. Signore, grazie per quanti siamo qui questa mattina. Ti chiedo, Signore, veramente di far sentire la Tua pace, Signore, nel nostro cuore, Signore. Far sentire la Tua presenza, Signore, a quanti siamo qui, Signore. Affinché possiamo, Signore, prendere la decisione, se non l'abbiamo mai presa, o se l'abbiamo già presa, Signore, confermare quella decisione, Signore, che abbiamo preso, di seguirti, di amarti, Signore, perché abbiamo riconosciuto che Tu sei l'Iddio che ha a cuore la nostra vita, a cuore ognuno di noi, e non soltanto, Signore, un Dio che vuole comandare, Signore, non è per quello, Signore. I Tuoi statuti, le Tue regole, le Tue leggi servono, Signore, perché noi possiamo essere felici, Signore. Il mondo ricerca la felicità, Signore, ma la felicità è solo in Te, Signore. Ti chiediamo, Signore, veramente di aiutarci a fare sempre di più, Signore, sempre in maniera nuova questa esperienza, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo, mettetevi pure a sedere, accomodatevi.